Siamo veramente all'ultimo piccolo capitolo di questo nostro cammino che alla fine è durato 24 ore, ma dentro c'è stato tanto, tanti contenuti, tanti spunti. Come dicevo ieri, speriamo che ciascuno abbia trovato il suo chicco di grano da portarsi a casa. E questo ultimo incontro, prima del saluto conclusivo di Wolfgang, vuole avere proprio questo obiettivo, cioè cominciare a pensare che stiamo per ritornare a casa e che in qualche modo anche i contenuti alti, le proposte bellissime che abbiamo sentito, per esempio anche stamani da José Tolentino, certo proveremo a viverle nel quotidiano, ma sarà un cammino più lento, dovremo farle sedimentare dentro. C'è un bisogno di rapportarci col nostro quotidiano che invece ha le sue scadenze, i suoi tempi, le sue fatiche. E allora è bello provare a fare questo passaggio con una gradualità, cioè andando a incontrare una storia che nasce da noi, una storia nostra, semplice, bella, piccola, intensa, quasi come un restituirci a quello che facciamo ogni giorno, provando forse, quantomeno, a farlo un po' meglio. Io credo che si nutre la vita soprattutto se si fanno le cose con amore. E allora, avete visto stamani, appunto, prima giocavo con la testimonianza, tra l'altro molto interessante, di Moreno Cedroni. Cioè andare da un fruttivendolo che ti propone una frutta, una verdura, e poi arrivi a casa e senti che quella ha il sapore giusto. Anzi, ha il sapore, è già qualcosa. È già qualcosa andare al bar e vedere che il barista ti offre un caffè guardandoti negli occhi e magari facendoti un sorriso. Oppure andare a farsi l'esame del sangue e l'infermiere fa le cose con cura, con delicatezza, con attenzione. In questa società così nevrotica, così esasperata dai tempi, a volte basta poco per nutrire la nostra vita. Basta vedere che le persone fanno le cose per bene, con un po' d'amore, con un po' di cura. E allora a me, devo dirvi, ha commosso profondamente, pochi mesi fa, l'esperienza che ho fatto andando a parlare in una scuola dove avevano fatto un percorso di incontro con uno dei nostri libri, per l'appunto con la storia di Wolfgang Fasser, Invisibile agli occhi. Lo avevano letto a scuola, in una scuola media, e poi i ragazzi ci avevano riflettuto, avevano fatto una serie di disegni, e io sono andato, in quanto autore del libro, a parlare con loro e ho trovato un'attenzione, una sensibilità, una partecipazione. Sono stato inondato di domande, molte delle quali mi hanno lasciato completamente disarmato. Le scuole medie sono, secondo me, il punto più critico della nostra critica a scuola, perché sono adolescenti in anticipo, sono ragazzi con i quali è difficile parlare atteggiandosi da bambini o da grandi, non sai, sono in quel mondo di mezzo, però cresciuti in anticipo grazie ai mass media. E allora vedere che c'era tutto questo mi ha fatto pensare che dietro, anzi mi ha fatto pensare, mi ha fatto capire che dietro c'erano delle insegnanti brave, ben motivate, appassionate, che facevano bene il loro mestiere. Ho pensato di coinvolgere due di queste insegnanti. La scuola è alla periferia di Pistoia, ma simbolicamente è una nostra scuola, è la scuola del nostro quartiere, del nostro paese, dove ci basta, forse la cosa che ci basterebbe anche per nutrire un po' la nostra vita, sapere che i nostri figli hanno degli insegnanti brave, che sanno comunicare con loro, che li distraggono in maniera positiva dalla troppa virtualità che li inonda, che gli danno voglia, ecco, forse questa è la cosa più importante, voglia di appassionarsi alla vita, voglia di nutrire la loro vita. E quindi questo è il motivo per cui ho invitato Francesca Banchini e Francesca Caselli. Ma la cosa simpatica è che Francesca Caselli si era iscritta a questo corso Nutrire la Vita, in corso d'opera ha saputo che doveva venire anche a parlare. E quindi così, l'ha vissuto a pieno. Allora, questa sarà una vera e propria lezione, ma non una lezione didattica, una lezione per provare a stare un po' meglio con i giovani. E quindi noi vi ascoltiamo volentieri.
Questo funziona?
Sì, è acceso.
Già acceso, sì. La pennina che... Grazie e buon pomeriggio a tutti. Noi abbiamo accolto questo invito molto volentieri, anche se... Anche se con un senso, ora che siamo anche qui, boh, dopo le parole che ha detto Massimo, un senso di inadeguatezza abbastanza forte, nel senso che noi non siamo venuti qui a insegnare, a fare proprio il nostro mestiere, no? Di insegnare qualcosa. Siamo qui per raccontarci. Non potremmo neanche insegnare qualcosa, perché noi veniamo da qui. Questa è la scuola media Martin Luther King di Bottegone. Bottegone, non so se probabilmente non l'avete neanche mai sentito nominare. È un posto che si trova alla periferia di Pistoia, un quartiere abbastanza bruttino, tra case popolari, vivai, capannoni industriali, si scherzava prima a pranzo, molti dei quali sono lasciati lì, quindi mezzi costruiti e mezzi no, quindi non è un bel posto. Le statistiche lo danno come zona medio-bassa sotto tutti i profili, economico, culturale, sociale, quindi insomma il contesto, ve lo dico per farvi capire che proprio il nostro è un racconto, è il racconto di un'esperienza, non è certo insegnarvi niente, però è il racconto del nostro lavoro, di quello che facciamo. Io, se devo ripensare, ripensando un po' a quello che avrei detto oggi, al primo momento in cui ho percepito che avrei voluto diventare insegnante, insegnante di lettere, è stato quando ero in terza media e la professoressa di italiano stava spiegando quel brano dei Promessi Sposi che probabilmente vi ricorderete, quando Agnese ha proprio fretta di sapere com'è andato l'incontro fra Cristoforo e Don Rodrigo, forse vi ricorderete, e allora manda un bambino, Menico, il piccolino vicino di casa, di corsa al convento a Pescarenico per sapere com'è andato questo incontro. E per far sì che il bambino non si dimentichi questo incarico, gli dà subito due monete, due parpagliole, e due gliele promette per la sera. Allora, a quel punto in classe successe una cosa mai vista. Il mio compagno di banco, che si chiamava Andrea, che era bocciato credo 3 volte e che passava il tempo a tagliare i miei libri, a fare disegni sui miei quaderni, perché proprio non gli interessava niente di niente, alzò la mano. Ci fu un attimo di sospensione. Cosa vuol sapere? E lui chiese a quanto potevano corrispondere in lire due parpagliole. Però era la stessa domanda che avevo in mente io. Che a me sembrò una grande domanda, eh? Lì per lì io dissi, ecco, è la domanda della vita. E la professoressa rise e disse, ma che domanda stupida, cosa vuoi che ne sappia io? Solo te potevi fare una domanda del genere. Io zitta, perché la volevo... quella volta lì io proprio percepì, me lo ricordo chiaramente, non so se è la prima volta, però quella volta lì sì, io voglio fare l'insegnante di italiano. Perché non è possibile che uno che ha avuto una domanda nei 17 anni che è stato alla scuola dell'obbligo, l'unica domanda che ha avuto non trovi risposta. Come? No. E allora ho deciso di fare l'insegnante un po' con questo spirito. L'insegnante non è uno che ha le risposte, però è uno che le cerca insieme ai ragazzi, che sa anche dire non lo so, vediamo. Proviamo, sperimentiamo. Poi è successo che, vabbè, ho studiato, sono arrivata a laurearmi, poi le scuole di specializzazione, e poi arrivo alla convocazione in provveditorato, la prima convocazione, che ero sicura che mi sarebbe toccato un posto, non sapevo dove. Rimane Bottegone, non ci voleva andare nessuno, non lo so perché, però rimase Bottegone, cioè lo so in realtà perché dopo l'ho capito. E io ho detto, vabbè, andiamo a Bottegone. E mi dicevano, non c'è andare, si lavora il sabato, si lavora di pomeriggio, non c'è andare. Vabbè, Dio, si starà a vedere, andiamo. E ci sono andate. Bottegone è questo posto qua. Ecco, io volevo starci un paio d'anni e poi andare a insegnare latino e greco al liceo, questo volevo fare. Poi in realtà ci sono dal 2007 e credo che ci resterò. Perché questo modo di fare l'insegnante che io ho sempre avuto dentro di me, questa voglia di diventare un insegnante che cerca le risposte insieme con i ragazzi... Qui l'ho trovato e come, concretamente come? Con il tempo prolungato. Noi abbiamo a Bottegone un'organizzazione che non è normale, effettivamente siamo un po' poco normali anche noi, ma non è normale. La mattina i ragazzi fanno scuola normale, Il pomeriggio, per tre pomeriggi, due, tre pomeriggi a volte alla settimana, rimangono e sono loro a scegliere cosa fare. Nel senso che noi insegnanti diamo un elenco di proposte che apparentemente non c'entrano nulla, alcune non c'entrano anche nulla con la scuola. Si va dal ricamo alla falegnameria, al latino, al teatro, il coro, scacchi, giochi di carte, atletica, la radio. Prossimo anno faremo la, ora insomma partirà il progetto per fare la radio, la web radio della scuola. Quindi apparentemente, boh, che c'entra? Però cosa succede? Succede una cosa incredibile. Questi ragazzi sono loro a scegliere cosa fare, quindi la classe non esiste più di pomeriggio. Si creano dei gruppi misti, anche per età, in base alle loro scelte, curiosità, talenti, desideri. E chi li gestisce questi gruppi di 7, 8, 10 ragazzi? Noi, quindi non cooperative esterne, non altro personale. Noi, i soliti insegnanti della mattina, siamo lì e si fa giardinaggio con 7, 8 ragazzi. Bene, e che c'entra? C'entra perché si ottengono due risultati. Il primo è che si crea un clima diverso, perché mentre si fa giardinaggio, falegnameria, si parla, si chiacchiera, ci si confronta, si fa la battuta. E poi soprattutto ogni ragazzo scopre di essere bravo a far qualcosa, scopre di avere già dentro di sé un talento, non glielo diamo noi, ce l'ha già, una curiosità, una passione, un desiderio, una cosa in cui è bravo, può anche essere la falegnameria, però in quello è bravo. E succede allora che scelgono le cose più varie, il blog della scuola, sono andati ai bambini della scuola elementare a leggere i racconti, a fare dei giochi sui libri. Questa ragazza ha deciso di fare il liceo pedagogico dopo aver sperimentato il pomeriggio che, accidenti, era brava ad intrattenere i bambini della scuola primaria, le piaceva e lei si è segnata al liceo pedagogico per questo. E poi succede anche un'altra cosa. Succede che partono magari negativi, no? Questa ragazza autrice di questo testo mi ha accolto l'anno scorso dicendo: professoressa, a me l'italiano mi fa schifo. Questo è stato l'accoglienza. Però ha scelto il laboratorio pomeridiano topo di biblioteca, nel quale che si fa? Si gestisce la biblioteca della scuola, che viene aperta anche al pubblico, all'esterno, quindi c'è da sistemare i libri, da gestire prestiti, come una biblioteca vera. E abbiamo iniziato questo lavoro con un'attività di scrittura che potete fare tutti, o con i vostri figli, o anche voi, perché è bella. Io davo un verbo e ogni ragazzo doveva scrivere la poesia in cui ogni verso cominciava per quel verbo. Per esempio, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, e poi il verso, cosa ti piace? Oppure odio, oppure ricordo. E quindi se sei costretto a scegliere tra i tuoi ricordi, a farli diventare poesia. Io ora vi leggo questa poesia che ha scritto una ragazza che mi aveva detto: l'italiano mi fa schifo, io non so scrivere. Lei scrive così, il verbo era vengo da, quindi da dove vieni te, da cosa vieni, da chi vieni? E lei scrive: vengo dall'arancione, vengo da tutte le volte che ho sorriso con i miei amici, vengo da tutte le volte che mi sono arrabbiata, vengo da una cultura, vengo da una buona educazione, vengo da tante girate in bicicletta, vengo da molte cadute, vengo da tanti errori corretti, vengo da Pistoia, vengo dalle prime sere di settembre a servire con gli amici, vengo da un sacco di domande alle quali non so rispondere, vengo da una sorella che mi aiuta a scegliere, vengo dagli euro perché le lire non le so usare. Vengo da quando andavo a scuola da sola, vengo dal profumo di una mattina d'estate. Cosa vuol dire? Vuol dire che lei è diventata magicamente brava in italiano? No, certo, il percorso poi sarà lungo, però lei ha capito che le parole non sono delle nemiche. Di più, lei ha capito che ce l'ha già dentro queste parole. Ecco, insegnante è colui che educa, educere, tira fuori quello che già c'è, non mette dentro e basta, ma tira fuori quello che già c'è. Lei questa ricchezza ce l'ha già dentro. E anche quando appaiono con una corazza di orecchini, pantaloni strappati, apparente indifferenza, ciuffi che coprono mezzo viso, però questa ricchezza ce l'hanno già dentro. Basta, tutti, perché io, grazie ai laboratori, non ho visti uno in 10 anni per il quale posso dire lui non sa fare nulla, lui non è bravo in nulla. E poi dite, sì, ma magari, ma con la scuola però? Il passaggio viene da sé, perché qualche volta dopo i ragazzi del topo di biblioteca mi hanno chiesto, ma c'è un poeta vero che ha fatto quel che si è fatto noi? Esiste un poeta vero che, si è fatto, che ha fatto come abbiamo fatto noi? Leopardi chi è? Leopardi è uno che si è chiesto da dove vengo? Perché devo soffrire nella vita? Dov'è la felicità? Perché io non la raggiungo mai? E allora smette di essere Leopardi nasce a Recanati, qualcosa che a loro non gli può interessare minimamente, ma neanche a me. Che mi interessa di ricordarmi l'anno di nascita, di morte? Io glielo dico, non lo so, ve lo dico, non lo so. E il periodo, certo, ma l'anno esatto, a che mi interessa? Ma qual è il senso della poesia di Leopardi? Ecco, quando i ragazzi capiscono che Leopardi, Manzoni, Verga, Ungaretti parlano la loro lingua e rispondono alle domande, o provano a rispondere alle domande che tutti noi abbiamo dentro, proprio come esseri umani, ce l'abbiamo tutti, anche sotto al ciuffo, ribelle, ce l'abbiamo tutti. Ecco, quello è un momento in cui davvero si passa da queste attività poi alla scuola e si diventa un ponte, come insegnanti, tra il sapere che noi dobbiamo trasmettere e la loro vita, perché se il sapere rimane qualcosa di distaccato dalla loro vita, non ha senso, non ha senso. Quindi lo scopo nostro è quello di passare, di calarglielo nella vita. Qui ci sono altre poesie, c'è un sarò, un altro vengo da. E poi finisco e vi racconto quest'ultima esperienza. Una famiglia di Bottegone aveva in casa un tesoro, cioè un diario, un'agendina di pelle piccina piccina del nonno, del vecchio nonno morto nel 2010, Giuseppe Ferri, che aveva fatto la campagna di Russia, 9 mesi di campagna di Russia. E lui aveva scritto ogni giorno, dall'aprile al dicembre del 42, qualcosa su questo diario, con il lapis, perché l'inchiostro della penna ghiacciava dal freddo che era, quindi ha dovuto usare la matita. Questo diario ci è arrivato quasi in regalo, un giorno durante la consegna delle schede, la mamma di un mio alunno mi ha portato una copia, che è qui tra l'altro la Chiara, che è volontaria anche lei a Romena, quindi tutto poi torna con Romena, mi ha portato questo diario e mi ha detto, guardi, forse le può interessare, accidenti. E ci si è fatto un laboratorio, le storie che fanno la storia, le storie piccole con la S minuscola che fanno la storia grande. L'hanno scelto in 7 ragazzi. E che abbiamo fatto? Abbiamo trascritto il diario, commentato, c'era da trovare i significati di alcune parole, perché lui usava dei termini colloquiali che non si era mai sentiti, quindi intervista ai nonni, nonna te l'hai sentita, alle bidelle, un gioco di squadra incredibile intorno a questo diario. Poi c'era da ritrovare i luoghi, perché lui li citava come erano nel 42, ma poi c'è stato il comunismo, il crollo del muro, hanno cambiato nome, hanno cambiato stato addirittura. E allora una badante vicina di casa mia, ucraina, che ci ha aiutato a ritrovare luoghi, all'epoca si ricordava della sua nonna, che quella città la chiamava così, però non bastava, non si arrivava comunque a nulla, e allora si è scritto all'esercito, e l'esercito ci hanno non solo risposto, ma ci hanno invitato ad andare a Roma, all'archivio, qui siamo finiti sul Corriere della Sera, i ragazzi alla RAI, RAI 3, e qui siamo a Roma, all'archivio, a consultare gli originali, ci hanno dato tra le mani gli originali dei documenti dell'epoca. Il colonnello ci ha detto queste carte hanno sentito il fischio delle bombe sul fronte russo. Cioè, con i ragazzi, alcuni di loro era la prima volta che andavano a Roma. Una c'era andata a vedere il Papa da lontano, ma entrare dentro un archivio militare con 5 ufficiali, tra cui un colonnello, ai nostri ordini, si poteva dire qualunque cosa e la facevano. E abbiamo fatto, guarda, e abbiamo fatto proprio questo lavoro di ricerca che ha portato alla pubblicazione del libro, che tra l'altro alcune copie l'ho anche portate, ce l'ha pubblicato un editore vero, come dicono i ragazzi, la Polistampa di Firenze, e ce l'ha pubblicato davvero, quindi è stato un lavoro esaltante. E perché ve lo racconto? Perché come si nutrono i ragazzi? Quando si scopre che loro hanno, ci si ricorda che loro hanno già dei talenti dentro di sé, basta tirarli fuori. E ci si ricorda che noi non siamo lì per annoiare, siamo lì per appassionare al sapere, alla scuola, allo studio, alla storia. La campagna di Russia studiata così non è come studiarla sui libri normali, come uno studio distante, no? Cioè, noi Giuseppe lo sentiamo come un nostro nonno ormai, si è detto, è diventato un nostro parente. E vi saluto con una frase con cui iniziamo l'anno domattina con i nuovi bimbi di prima, che è una frase molto bella, secondo me, che riassume quello che noi cerchiamo di fare. Le grandi cose accadono di rado, le piccole sempre, in ogni momento. Non smettere mai di inseguire i tuoi sogni, rimarrai sempre un po' bambino. Grazie.
Allora, quella foto che vedete qui dietro a noi è la foto di uno degli incontri che io e Francesca abbiamo organizzato come referenti della biblioteca a scuola. Io sono un'insegnante di religione e per raccontarvi un po' il mio essere insegnante di religione vorrei partire da una parola che per me è fondamentale. Diciamo che lo è sempre stata nel mio percorso di vita, dalla gioventù ad oggi. Ed è la parola relazione, la cura della relazione. Questo perché sicuramente mi è stato insegnato in famiglia, sicuramente l'ho sperimentato nel mio lungo percorso nella GESCI, e nel mio percorso di servizio, di attività di servizio, di esperienze di volontariato e luogo privilegiato, la scuola. Accanto a questa, devo dire che c'è un'altra parola che a me piace molto perché mi fa molta tenerezza, che è la parola cuore, perché sono convinta ormai dopo 35 anni che insegno religione nella scuola media, scuola secondaria di primo grado, che nel momento in cui si riesce ad aprire il cuore, e sicuramente non sempre è facile, le relazioni fioriscono, non c'è verso, fioriscono immancabilmente. E io insegno alla Martin Luther King da circa 22 anni, mi pare, insieme lavoro in questa scuola e in un'altra scuola sempre di periferia, che è l'Enrico Fermi di Casalguidi, provincia di Pistoia. E insegno su 18 classi ogni settimana. Diciamo che in media ogni settimana io vedo dai 340 ai 350 alunni. Mentre vi parlo, cioè, mi scorrono davanti agli occhi i volti, gli sguardi, i sorrisi, sia di quelli che rivedrò domani, ma direi quasi forse soprattutto in questo momento di quelli che ho salutato a giugno, con commozione, con ringraziamenti, con stima. Io in genere rispondo sempre loro, grazie a voi, siete stati una fonte preziosissima di vita per me. E insegnare in tante classi può essere faticoso, cioè lo è, però questo non mi ha mai spaventato, perché forse mi ritengo anche quasi quasi una privilegiata, perché vedo tantissimi ragazzi ogni settimana, posso entrare in relazione con loro, soprattutto in un'ora che finalmente per loro è svincolata da quel voto numerico che fa tanto paura, che è temibile, eccetera, su cui si possono sentire a volte giudicati in maniera anche sbagliata. E quindi posso veramente puntare durante la mia ora alla relazione. I ragazzi sono splendidi. Lasciatemelo dire, sono splendidi. E in questo ciclo di incontri che noi organizziamo abbiamo cercato di tirar fuori da loro, in primo luogo, le loro emozioni, che tengono spesso compresse per una serie di motivi, perché chiaramente quando arrivano a scuola la mattina da noi arrivano con un bagaglio di un vissuto spesso, purtroppo devo dirlo, di sofferenza, vuoi per problematiche familiari più o meno pesanti, vuoi per problemi di amicizia, vuoi per fraintendimenti che diventano dei gravissimi problemi perché avvengono purtroppo sui social, per cui si creano dei fraintendimenti, cioè dei dolori fortissimi dentro di loro, per frasi scritte. E quindi arrivano a scuola con un bagaglio veramente di vissuto abbastanza pesante, e chiaramente vogliono anche da noi adulti, in quel momento educatori, una possibilità di risposta, soprattutto vogliono essere ascoltati. Ecco, l'ascolto è quello che veramente richiedono, in maniera pretendono giustamente, dico io, da noi. E in questi incontri può avvenire questo in maniera privilegiata, cioè di poter manifestare liberamente le emozioni, i loro pensieri, le loro sensazioni, perché lì, in questi spazi aperti, non giudicanti, loro possono raccontarsi, possono confrontarsi, possono esprimere veramente, scandagliare quello che hanno dentro e avere il coraggio di buttarlo fuori, di esprimerlo di fronte anche a tanti compagni, perché in questi incontri noi li organizziamo con classi parallele, quindi anche 80 ragazzi, si arriva a essere 70-80 ragazzi per incontro. Abbiamo incontrato Egidia Beretta, ci ha raccontato della vita di Vittorio Arrigoni, dopo che i ragazzi avevano letto alcune pagine del libro insieme a noi insegnanti, perché anche tutta l'attività preparatoria che facciamo a questi incontri chiaramente è privilegiata da alcuni insegnanti di lettere, di storia, di geografia, di religione, ma poi tutto il corpo docente di questa piccola scuola partecipa, se non direttamente alla lettura del libro o di testimonianze, ma comunque alla riflessione da fare insieme ai ragazzi prima, oppure il sentire dopo che cosa avete provato, che cosa avete sentito, vi è piaciuto, non vi è piaciuto. E vado avanti, scusate, ecco. Questa è un'altra immagine, un altro incontro speciale, commovente, tenerissimo, con Kitty Brown, una reduce dai campi di concentramento, che noi abbiamo invitato di nuovo anche quest'anno, sperando proprio di ritrovarla, e che ha commosso i ragazzi, cioè sono state 2 ore, come del resto gli altri incontri, 2 ore di silenzio. E non è vero che gli adolescenti non hanno capacità di attenzione, non è vero. Io mi sento di dirlo, non condivido nemmeno quel pessimismo che a volte sentiamo dire sui mezzi di comunicazione, o parlando con i genitori, o parlando con persone all'esterno della scuola. Non è vero. I ragazzi sono capaci di fare, i ragazzi hanno un cuore immenso. E il problema siamo noi, adulti, genitori, educatori, che dobbiamo essere credibili di fronte ai loro occhi. Loro la chiedono, la credibilità da noi, la pretendono, e pretendono soprattutto di essere ascoltati, perché tramite l'ascolto si può forse riuscire a far aprire loro il cuore, a farli manifestare quello che provano, le loro paure. Di paure ne hanno tante, hanno paura del mondo, almeno quelle che emergono anche durante la mia ora, trattando anche contenuti, vengono fuori molte delle loro sensazioni. La paura più grande però è di essere delusi e di restare delusi. Hanno paura di se stessi, ma perché semplicemente noi adulti non sempre riusciamo a dare loro lo spazio per aprirsi, per conoscersi, perché se non partono dalla loro consapevolezza, dalla consapevolezza di loro stessi, è difficile poi relazionarsi agli altri. Poi diventa un gioco di un circolo, no? E ci si influenza a vicenda positivamente in questo. Ma gli adolescenti di questa fascia d'età hanno veramente bisogno di conoscere meglio loro stessi, ad aver fiducia a loro stessi. Questo è l'incontro con il grande nostro amico Hamdan Al-Zekri, qui è con la dirigente. Questa dirigente speciale di questa scuola, veramente una persona preziosa per noi. Hamdan è un ragazzo yemenita che vive a Vicchio, in una comunità, che è arrivato da ragazzo in Italia per un problema di salute, e adesso è il mediatore interculturale e interreligioso anche periodicamente, cioè settimanalmente, nel carcere di Sollicciano, dove va a fare il traduttore, ma anche a spiegare il vero Islam. ho in mente veramente queste 2 ore di ascolto di Hamdan. I ragazzi erano incantati, vero Francesca? Cioè, hanno fatto un sacco di domande e mi ricordo un ragazzino che alla fine dell'incontro mi ha detto: prof, ora appena torno a casa glielo spiego io al mio babbo che cos'è l'Islam. Mi ha fatto morire da ridere, veramente. Scorro velocemente. Ecco, Paola Bellandi è una signora pistoiese che ha messo su da diversi anni ormai il centro di accoglienza San Martino de Porres per i migranti. E anche questo incontro era stato preparato da noi, hanno fatto molte domande. Anche, vedete, il senso del servizio e di mettersi a disposizione degli altri. Le domande non sono preparate prima con noi. Le domande vengono fuori da ragazzi, spontaneamente. Un ragazzino ha chiesto a Paola... dice: ma a che età si può venire ad aiutare lì al centro? Cioè, un ragazzino di terza media, cioè a volte rimaniamo anche noi sbalorditi, nel momento in cui riusciamo a farli tirar fuori quello che veramente sono, cioè è una gioia immensa, anche per noi educatori adulti. Scorro velocemente, il scrittore Marco Magnone, i ragazzi avevano letto in precedenza all'incontro il libro, una saga Berlin per ragazzi, e anche qui appunto si sono medesimati nei personaggi, hanno fatto domande a Marco che ha risposto in maniera molto simpatica e molto vicina al loro linguaggio. E l'incontro con Massimo Orlandi, l'incontro con Massimo che veramente è stato subissato da domande, come si fa a riconoscere il bene e il male, come si fa a capire se si sbaglia o no, vero? Come si fa ad essere felici? Se lo chiedono, certo, è come se lo chiedono.
Lo spiego anche a voi, con calma.
E questa foto che abbiamo messo alla fine, perché siamo venuti qua a Romena con queste terze e abbiamo incontrato Wolfgang, che loro hanno conosciuto tramite il libro, era già un fratello per loro, era già un amico per loro, quindi conoscerlo personalmente, incontrare anche Don Gigi, è stata un'esperienza unica. Quando siamo tornati a casa, i giorni dopo a scuola ci hanno detto: Maremma, com'è bravo quel sacerdote! Finalmente qualcuno che ci parla schietto. Cioè, questi sono messaggi per noi adulti su cui riflettere veramente, veramente. E io finirei con una semplice frase che una classe dell'anno scorso, per salutarmi alla fine dell'anno, una frase scritta su un biglietto di saluto, e avevano scritto tutte le loro foto e sotto c'era scritto: un insegnante che scrive sulla lavagna tutto ciò che un insegnante scrive sulla lavagna della vita non potrà mai essere cancellato. Io spero tanto di continuare ad essere così per loro, pur con i miei limiti, le mie fragilità, ma di continuare ad essere per loro, perché è un rimando a noi adulti infinito di crescita con loro, di crescere proprio, fare un cammino insieme a loro. Quindi noi diamo tanto a loro, sicuramente con passione, ma vi assicuro che loro offrono delle cose meravigliose che aiutano moltissimo anche noi docenti della scuola. Grazie.
Francesca Banchini e Francesca Caselli, due brave insegnanti. Due insegnanti che hanno trasmesso a noi amore, figuratevi, ai nostri ragazzi. Grazie.